In questa edizione di Salute Società, dedicata al 26esimo Congresso Nazionale dell'AURO, l'Associazione degli Urologi Italiani, parleremo di protesi del pene, chirurgia robotica, antibiotico resistenza, immunoterapia e diagnosi del tumore della prostata. Bentrovati da Marco Caracciolo. La protesi peniena è un dispositivo medico che si impianta mediante procedura chirurgica in pazienti con deficit erettile di tipo organico di diversa origine, non suscettibile alla terapia farmacologica. Antonella Pitrelli ne ha parlato con Maurizio Carrino, direttore della divisione di andrologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli.
Siamo a Bologna al 26esimo congresso nazionale AURO che in 3 giorni di workshop, formazione e dibattiti ha coinvolto esperti italiani e dall'estero. AURO è l'Associazione Urologi Italiani, una delle principali società scientifiche del nostro paese. Tanti temi affrontati nel corso del congresso, dalla immunoterapia alla chirurgia robotica, dal tumore della vescica della prostata alla antibiotico resistenza, solo per citarne alcuni. Il carcinoma della prostata è il tumore più frequente nella popolazione maschile di tutto il mondo. Si stima che nel 2018 sia stato diagnosticato a 1,2 milioni di uomini. Una possibile complicanza per i pazienti operati per questa patologia può essere una grave riduzione della capacità sessuale. Quali sono le possibili soluzioni?
La chirurgia della prostata oggi consente l'utilizzo di tecniche mini-invasive, quale la laparoscopica e la robotica. Con queste tecniche qualche volta è possibile salvare piccoli fascetti nervosi dell'erezione e questi pazienti possono avvalersi di una terapia medica e riabilitativa. Quando questo non è possibile, oggi esistono soluzioni molto eleganti, tipo l'iniezione diretta nei corpi cavernosi di sostanze che causano un'erezione o, meglio ancora, l'impianto di una protesi peniena, ovvero di un sistema idraulico gonfiabile che consenta al paziente di avere un'erezione bionica quasi a comando. Il coefficiente di gradimento del paziente e della coppia supera il 90%, quindi alcune remore che esistevano prima contro la chirurgia protesica oggi sono ampiamente superate.
Ecco, qualche volta, oltre alla disfunzione erettiva, i pazienti possono anche avere come conseguenza anche una incontinenza urinaria.
Sì, infatti. L'incontinenza urinaria rappresenta un grave handicap perché, come puoi immaginare, è anche ostativa nei confronti dell'attività sessuale. Un paziente che si bagna difficilmente si propone alla propria partner. Ma anche qui esistono soluzioni molto eleganti. Nelle forme lievi o medie esiste una buona riabilitazione dei muscoli pelvici che consente di recuperare la continenza. Laddove questo non sia sufficiente, vi sono interventi mini-invasivi, come l'impianto di una sling, cioè di un sostegno, un'amaca al di sotto dell'uretra prolassata, che fa recuperare completamente la continenza. Nei casi più complessi impiantiamo un vero e proprio sfintere artificiale, cioè un sistema che consente al paziente di essere asciutto e di comandare dall'esterno il momento della minzione. Queste ultime tecniche, per quanto complesse e sofisticate ed anche costose, hanno dei risultati veramente eccezionali.
La chirurgia robotica è una tecnica operatoria mini-invasiva che permette al paziente di non provare dolore dopo l'intervento e al chirurgo di operare con precisione assoluta. Giuseppe Simone, Istituto Nazionale dei Tumori, Regina Elena di Roma.
La chirurgia robotica è ormai una realtà che ha aperto nuove frontiere in medicina, ma come si applica la tecnica robotica nella chirurgia della ricostruzione della vescica?
La cistectomia radicale robotica è una procedura che abbiamo ormai introdotto nel nostro istituto da più di 5 anni. È una realtà consolidata, è stata standardizzata la procedura, ma non solo standardizzata con la ricostruzione intracorporea, più recentemente anche introdotte delle definizioni maggiori, delle possibilità di salvare il tratto terminale dell'uretere dalla possibile ischemia, che è una complicanza frequente quando si ricostruisce la vescica, la possibilità di eseguire la parte demolitiva dell'intervento con la preservazione delle funzioni principali, cioè la funzione erettile nell'uomo e anche la funzione sessuale nella donna, attraverso quella che si chiama cistectomia sex sparing. Questo è stato fatto ormai sia nell'uomo che nella donna. Nella donna è stato descritto da poco e abbiamo un'esperienza preliminare di circa 10 casi che mostra la fattibilità di questa procedura e i vantaggi funzionali che secondo me sono sostanziali.
l'Italia è maglia nera in Europa per le morti causate dall'antibiotico resistenza. A lanciare l'allarme è Roberta Gunelli, presidente dell'Auro e primario di urologia all'ospedale Morgagni di Forlì.
L'antibiotico resistenza è un tema di grande attualità, una vera e propria crisi globale, come l'hanno definita le Nazioni Unite. In tutto il mondo sono 700.000 i decessi all'anno per infezioni resistenti ai farmaci e in particolare agli antibiotici. Presidente Gunelli, uno dei temi più importanti affrontati nell'ambito di questo 26esimo congresso nazionale di Auro è quello dell'antibiotico resistenza. Ne vogliamo parlare?
È un problema sicuramente emergente. Si calcola, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mandato un allarme su questa tematica, in quanto circa 33.000 decessi all'anno in Europa sono proprio determinati da questo tipo di problema. Di questi 33.000, 10.000 sono solo in Italia. La mappa della resistenza dei batteri, dei germi agli antibiotici è diversa a seconda delle varie aree geografiche ed è estremamente importante conoscere questa realtà. È fondamentale promuovere una campagna di prevenzione su quella che è l'antibiotico resistenza mediante corsi di educazione, formazione, mediante la cooperazione internazionale proprio per vincere questa battaglia. A tale proposito, nell'ambito del nostro convegno abbiamo pensato di fare una lettura con una delle più grosse associazioni urologiche, che è l'EAU, l'Associazione degli Urologi Europea, e ha parlato un esperto a tal proposito, il professor Zafer Tandokto, che ci ha illustrato il tema. La resistenza batterica incide gravemente su quella che è la nostra pratica clinica, è esperienza comune, quotidiana, vedere il paziente che arriva magari con un piccolo calcolo incuneato a livello dell'uretere, con una situazione di infezione grave che, se non riconosciuta tempestivamente e trattata tempestivamente, può portare anche al decesso del paziente.
L'immunoterapia contro i tumori sta dando risultati promettenti, ma rimangono ancora ombre legate agli effetti collaterali e all'efficacia non ancora per tutti i pazienti. Roberto Sanseverino, direttore dell'unità operativa di urologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.
Quali sono le nuove prospettive offerte dalla immunoterapia per il trattamento dei tumori? Parliamo dei vantaggi e anche delle criticità.
La immunoterapia rappresenta senza dubbio la nuova frontiera nel trattamento delle neoplasie, soprattutto in virtù del fatto che c'è stata una trasformazione epocale, nel senso che quella che una volta era considerata come semplicemente una terapia di stimolazione del sistema immunitario, oggi viene concepita come una terapia che sia in grado di bloccare in parte blocco del sistema immunitario che le cellule tumorali riescono a mettere in campo, e questo ha una grande importanza in prospettiva futura, perché noi tutti sappiamo che la migliore cura contro i tumori è proprio la reazione del nostro stesso sistema immunitario. Quindi avere dei farmaci che hanno la capacità sbloccare i meccanismi di inibizione da parte delle cellule tumorali del nostro sistema immunitario è una opportunità terapeutica notevolissima. I punti oscuri quali sono? Prima di tutto il fatto che attualmente è difficile selezionare quella percentuale di pazienti che potranno beneficiare di questa terapia, tenendo conto che dagli studi che sono stati condotti soltanto il 25-30% di pazienti ha dei benefici da questo tipo di terapia, e in secondo luogo il fatto che, trattandosi di farmaci molto potenti, questi farmaci possono indurre nel paziente delle reazioni avverse, degli effetti collaterali che talvolta possono essere anche molto gravi e difficili da controllare.
Quali sono i test e le procedure per la diagnosi del tumore della prostata? Lo abbiamo chiesto a Massimo Perachino dell'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato.
Parliamo di diagnosi di tumore della prostata. Oltre alla biopsia, ci sono altre opzioni?
La diagnosi del tumore della prostata, appunto, classicamente deve essere fatta con la biopsia prostatica, perché non vi sono tecniche diagnostiche che consentano con assoluta certezza di dare la diagnosi e in più di definire bene il grado di malignità del tumore.
oltre alla biopsia che ha costi economici e sociali, sono emerse altre alternative. In primis la risonanza magnetica multiparametrica, che in centri che dispongono di macchine all'avanguardia, cioè di potenza di almeno 2,5 Tesla, e di esperienza, cioè un radiologo che è in grado di refertarle correttamente, può ottenere una accuratezza diagnostica che si può avvicinare all'80-90%. Comunque non è perfetta e sono state sviluppate altre metodiche, quali ad esempio la biopsia liquida, che consiste in un prelievo urinario dopo massaggio prostatico delle urine del paziente, nelle quali vengono analizzate determinate sostanze e i dati del dosaggio di queste sostanze, la presenza o assenza di queste sostanze, vengono correlati con l'età del paziente, con la familiarità per il tumore della prostata, col valore del PSA e con altri parametri. In questo modo la cosiddetta biopsia liquida, come viene chiamata, può consentire di ottenere un'accuratezza diagnostica che può arrivare appunto al 95-97%. Oltre a questo tipo di biopsia vi è anche un altro tipo di test che si basa sempre su un algoritmo, basa appunto su età del paziente, volume della prostata, valore del PSA, ma anche il dosaggio del PSA legato all'EGM, quindi un particolare tipo di PSA che si ottiene sempre con lo stesso prelievo sanguigno, si mettono insieme i risultati e in questo caso ci dà le probabilità di biopsia positiva per tumore della prostata, molto bassa fino a molto alta, con diciamo 4-5 gradazioni che consentono pertanto di indirizzare il paziente verso l'attesa, quindi il continuare i controlli, oppure la biopsia vera e propria per addivenire alla diagnosi.
In quali casi è, diciamo, consigliabile l'utilizzo della biopsia liquida?
Sono pazienti nei quali vi è un rischio di comorbidità per presenza di comorbidità nell'eseguire una biopsia, e allora dobbiamo ottimizzare, cioè ridurre il rischio di fare una biopsia inutile e magari avere delle conseguenze sul paziente. Pazienti che non vogliono, perché magari l'hanno già fatta, la dovrebbero ripetere, e desiderano metodiche alternative.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.